portare Massimo Pappaloni, che ci era della Roma. Si capisce che Fiorentino la presenza. Allora, il secondo appuntamento del ciclo, cagato da Cento Cugliano, dal titolo sulle tracce di San Paolo, gli inizi di una nuova ragione. E dopo il primo appuntamento, che è stato molto intenso, molto interessante, non so se tutti avete partecipato, abbiamo questa seconda tappa che poi ci condurrà, diciamo, a ritroso ad una delle fonti primarie, cioè la figura di San Paolo, agli albori della celebrazione del ricordo di millenario della sua nascita, che la Chiesa celebrerà il 29 di giugno prossimo 21. Il tema di oggi, Oriente Cristiano, Terra di Mezzo, Letteratura Siriaca e Scuola di Antiochia, è un titolo carico di tanti elementi, forse anche troppi per poterne godere in una conversazione serata, però siamo certi che la bravura, l'intensità e la passione che abbiamo riscontrato in padre Pappaloni senz'altro soddisferà a quella introduzione che vorremmo realizzare con questo ciclo di incontri, a quegli elementi che caratterizzano il cristianesimo fin dal suo inizio. Siamo dunque questa sera in un luogo, in una zona dove ci sono state le più antiche comunità, le più antiche ecclesie del cristianesimo, e proprio il fatto che non sia il cristianesimo una dottrina astratta, ma sia stata fatta dalla personalità, dal carisma stesso, potremmo dire, degli uomini che l'hanno iniziato a incontrare, e ci pone oggi come contemporanei in una posizione di curiosità importante sul passato. Noi è stata suscitata da alcuni echi che troviamo nei discorsi importanti del Santo Padre e che tutta Europa sta ascoltando con molta curiosità e interesse, e che contengono proprio alcuni richiami, alcuni rimandi, in questo caso proprio a un accento dell'Oriente Cristiano, letteratura, fatto, zona praticamente sconosciuta ai più, forse anche a quelli che studiano materie antiche, sconosciuta nella loro particolarità. E in questa sera credo che potremo ascoltare dei profili, delle figure, dei personaggi, dei versi, delle parole. Quello che ci preme è proprio riconoscere qual è l'accento o gli accenti decisivi che proprio in questa zona, in questa terra sono nati. Voglio citare questa sera un'antica amicizia che ci accese così tempo fa una curiosità sul tema della Siria, ed era il professor Avieritsev, era uno dei più grandi e colti uomini della Russia contemporanea, scomparso qualche anno fa, che venne qui al nostro centro culturale dopo aver preso il premio della Fondazione Agnelli a Torino, e che ha scritto dei bellissimi saggi su questi autori dei primi secoli del cristianesimo. Padre Maschero ci ha lasciato la scorsa volta dicendo che forse è più la letteratura, gli scritti, il pensiero della zona siriaca, che quella che ci è rimasta in lingua greca o in lingua latina, e nel tempo stesso è come un grande territorio che si sta, che molti hanno iniziato a indagare, ma è come un territorio vergine. Ecco, quindi c'è una grande aspettativa in me, credo in ciascuno di noi. Comunque io do la parola per questo ascolto che ci propone. Ricordo così la sua docenza e anche un breve tratto biografico. Pappaloni insegna storia della Chiesa antica nell'università, nella facoltà teologica e filosofica di Belo Horizonte, e attualmente anche a Roma al Pontificio Istituto Orientale. È un padre della Compagnia di Gesù che ha incontrato negli anni 90, e come dice nella sua biografia che abbiamo posto anche nel sito, è stata un desiderio e una domanda aperta sulla vita che credo troverà un proprio eco anche in questa sede di conoscenza che lui esprime. Grazie.
Posso usarlo?
Sì.
Pronto?
C'è o no?
Bene. No, un po' perché siamo nelle dimensioni su questa marcia. Allora, subito l'obiettivo di questa sera, in maniera molto rapida e essenziale, usiamo un paragone che mi viene in mente a caso, un pranzo, per esempio, perché io stasera vorrei darvi il menù, quindi non vi do per mangiare. Vi vorrei presentare il menù, vorrei consigliarvi alcune cose del menù e suscitare un po' la fame per andare poi al ristorante, in questo caso sarebbe la letteratura del mondo sirieco, e andare poi di persona a prendere quello che vi serve, quello che volete. Perché in effetti una conversazione un po' rapida con un titolo assassino come quello che mi hanno dato qua i vostri amici, e qui sarebbe un corso di lezione. Vediamo un po' perché. Un altro. Ecco, prima di tutto il titolo c'ha Oriente Cristiano, e già qui ci sarebbe da parlare tutta la sera. Perché? Perché normalmente noi quando diciamo Oriente Cristiano ci viene in mente che cosa? La Russia, la Grecia, va bene, la Bulgaria, che esiste a potere. No, per me qua di ma che esiste a potere. La Romania, cioè tutte le chiese che soprattutto nel mondo, lo sapete, il mondo orientale, queste sono autocefale, quindi ognuno di queste c'è il suo mappiato, di queste importanti, eccetera. Ma non è vero che c'è soltanto quel tipo di Oriente, e vedremo che ce ne sono proprio anche altri. L'altro punto è la scuola della Gioia, qui ci sono i corsi universitari sulla scuola della Gioia, diremo qualche cosa anche su questo. E soprattutto il piatto forte, un po' il discorso della letteratura siriaca. E vedremo cosa si deve intendere anche quando si parla di Siria, perché oggi quando si dice Siria si pensa alla Siria, alla Grecia, a Damasco, così. Mentre invece quando andiamo indietro nel tempo, voi sapete, bisogna ricordarci le province romane. Quindi quando si parla di mondo siriaco, non si parla soltanto dell'attuale Siria, ma si deve pensare a parlare invece di una zona molto più bassa, che era quella dell'antica diocesi in Siria, eccetera. Allora, l'Oriente Cristiano, vediamo una mappa, fermo adesso, però non fai spoiler anche lì. Allora, questa è una mappa che fa vedere, dovrebbe mostrare un po' la dinamica missionaria dei vari centri, dei più importanti centri cristiani del genere, dell'antichità. Come vedete, alcuni di questi sono piuttosto famosi e ovvi, tipo Costantinopoli, Gerusalemme, Alessandria, ma c'è anche il Cusicomite, che più o meno corrisponde a Baghdad, la famosa Baghdad che noi leggiamo solo, purtroppo per problemi di cronaca, in realtà è la sede della chiesa siro-orientale, che vedremo fuori perché, che come vedete nella sua dinamica arrivò addirittura alla Mongolia, al Tibet, all'India. Sembra, non ho avuto modo di verificare completamente, ma che i genitori di Gengis Khan fossero cristiani e nestoriani, così chiamati. Nel XIII secolo il Catholicos, quindi l'equivalente del patriarca della Chiesa siro-orientale, era mongolo, era nato vicino a questa zona qua, e divenne patriarca della Chiesa nestoriana. Immaginatevi dunque che cosa è stata questa Chiesa. Noi a volte siamo tentati di parlare di queste chiese come si parla dei dinosauri, no? Come una volta si parla degli ebrei come dinosauri, no? Gli ebrei non facevano quelli che ci sono ancora oggi, perché? Certo, questi sono ridotti a poco, però ci sono ancora. Ora, vediamo un po' questo Oriente Cristiano rapidamente, dai due colpi ogni volta. Questo, vabbè, lo salutiamo, è il nostro, questo c'entra un nodo di niente. Beh, insomma, l'ho messo perché mi sembrava appunto che si parlasse di Benedetto, che il Signore ce lo conservi il prima possibile, quindi ci saluta, e mi saluta tutti, mi ha detto, cioè vai a Milano, sì, e saluta tutti i ragazzi da Giacomo, io mi saluta. Va bene, vediamo adesso un altro tipo di Oriente. Questo Oriente, ecco, questo è Bartolomeo I. Bartolomeo I, voi sapete, è il patriarca di Costantinopoli. Conta come i due di picche, poverino, non conta nulla, soprattutto oggi chi comanda un po' è il patriarca Alessio, scappa, quello lo sappiamo. Però, perché metto questo? Perché questa area è un po' tutto il cristianesimo di tipo bizantino. Ho scelto apposta, tranne un caso e tranne per esempio, tutti gli ortodossi, perché quasi tutte le chiese in Italia hanno un ramo cattolico, per tutta una serie di storie che non sto adesso a penetrare, perché come si fa notte. Però ecco, è molto importante per capire che i bizantini sono un tipo di Oriente. Poi abbiamo il mondo copto, tutto il mondo legato al patriarcato di Alessandria antico, che si è sviluppato nella sua direzione. Questo è Shenouda, papà Shenouda, un duro, si vede anche, cioè uno proprio mazza, questo è il diario ecumenico, questo è la versione, cioè proprio non si riesce a convincere, così. E poi abbiamo Paulus, Paulus è quello dell'Etiopia. Ora, soltanto per mostrare che cosa, non soltanto perché sono vestiti bellini, capelli, eccetera, ma anche per una chiesa africana, c'è anche, non necessariamente la chiesa latina che si è inculturata così, ci sono state delle forme antichissime. Il Gers è la lingua etiopica, è una delle lingue più importanti delle lingue antiche, per i manoscritti liturgici, teologici, di storia della chiesa. È una chiesa antichissima che ha le sue tradizioni. Poi abbiamo la chiesa di Antiochia, e qui abbiamo Zacca, terzo, Ignazio Zacca. Anche qui Antiochia, Gerusalemme, qui ce ne sono un sacco, qui ho messo proprio per dare un'idea. Questa è la chiesa, una delle chiese più importanti, più antiche, dove si dice tradizionalmente anche che Pietro sia stato uno degli vescovi di Antiochia, che è un po' il mondo di cui parliamo oggi, che è suddiviso in due parti. Il mondo potremmo chiamare Siro occidentale, che erano quelli che anticamente venivano chiamati i monofisiti, non so se avete sentito parlare. Oggi questo è un termine che cerchiamo di non usare, perché non tanto per politicamente corretto, non potrebbe una cippa, potremmo dire proprio, anzi, quello è il mezzo con cui il movimento rivoluzionario vuole imporre il suo potere oggi tra di noi, no, ma per un fatto di verità, perché monofisiti tecnicamente furono soltanto gli eutichiani, cioè quelli che dicevano monofisita, cioè che dopo l'incarnazione la natura umana di Cristo aveva in qualche modo assorbito la natura umana, quindi c'era una sola natura, la physis, cioè quella divina. Questa qui la dicevano soltanto lo dice, non hanno mai detto gli altri. Gli altri che si appoggiavano a Cirillo, quindi come chiese possiamo chiamarle monofisite, una volta chiamate, volte chiamate mia fisite, per questi motivi, sono i siro occidentali, quindi i cosiddetti siro ortodossi, e tutto il mondo copto. Poi abbiamo gli altri grandi sconosciuti, poveretti, che sono gli armeni. Hanno provato a farsi la vita proprio fisicamente, una nazione, non dico, che dovrebbe fosse entrare in Europa, ma non si può parlare, non la dico apposta. E questo è Karekin III, che è l'attuale patriarca degli armeni. L'Armenia è un popolo sconosciuto ma così importante che direi che dopo greco e latino e il siriaco, la lingua più importante da studiare sarebbe l'armeno, per chi si interessa di storia della Chiesa. Vedo un sacco di giovani qui. Quando volete fare qualche cosa con un futuro anche di essere utile per la scienza e anche dare possibilità di lavorare, non andatevi a imbottire gli studi del latino, c'è la gente così che studia il latino. Studiate il siriaco, studiate l'armeno, studiate il georgiano. Venite a Roma, abbiamo pacci di manoscritti così che aspettano qualcuno che vada a prenderli, gli faccia un'edizione critica, li traduca, li pubblichi. Volete diventare famosi? Studiate l'armeno, studiate il siriaco, studiate il milano mitico, studiate i Gers, non studiate il latino, non si dà per scontare, basta, fate liceo, basta, sufficiente, stop, chiuso. Adesso l'università bocciatevi su queste lingue, perché servono, come è stato detto giustamente prima, veramente gli studi in questo campo sono bloccati perché non abbiamo testi ancora. Prima di poter studiare un testo bisogna fare l'edizione critica, per fare l'edizione critica bisogna conoscere la lingua, e conoscere la lingua bisogna studiare. Quindi vi prego, vi scongiuro, studiate soprattutto anche l'armeno, perché mi serve anche a me, io ho bisogno di alcuni testi che non sono tradotti, quindi se qualcuno si dà da fare mi manca un piacere. E poi abbiamo Martinga IV, che è il patriarca di Baghdad, che ovviamente non abita a Baghdad, sta negli Stati Uniti, ovviamente, la maggioranza di questa chiesa romana è in diaspora, e non per colpa degli americani, cominciamo da subito la colpa degli americani. Questa chiesa è in diaspora da molto tempo, grazie, non dico da chi, perché non posso andare politicamente quello che ho detto. Ci ho messo anche un'altra figura insieme, che è Emanuele III, il cardinale Belli, che è stato fatto recentemente, ed è il patriarca caldeo, perché nel 500 una parte di questa chiesa si è unita a Roma e ha preso il nome di Caldei. Quindi quando si dice la chiesa caldea è la chiesa dell'est unita a Roma, quando si dice chiesa assira si dice la chiesa siro orientale però ortodossa, e questo è le chiese pre-cacedonesi cosiddette o anti-cacedonesi, cioè quelle che non hanno in qualche modo non tanto riconosciuto il concilio di Calcedonia, perché stava proprio fuori dell'impero, perché questo era appunto l'impero persiano. E ultimo ci ho messo lui, che è Abraham o Ebrahim, che è l'equivalente di Ebrahim, che è metropolita della chiesa Sira dell'est in India, perché la chiesa indiana, la maggioranza degli indiani, c'è qualche indiano qua? No. La maggioranza degli indiani che ci sono, che erano cristiani, sono del Kerala, e il Kerala è appunto una regione che fu evangelizzata dalla chiesa siro-orientale, dalla Kerala, e oggi la maggioranza dei cristiani indiani sono siro-orientali, malabaresi. Poi c'è quelle malattie che è una storia un po' complicata. Quindi, primo punto, l'Oriente cristiano è un mondo molto vasto, in cui si intreccia storia, storia della teologia, storia delle eresie, storia di tante persone, e, insomma, la storia. E andiamo, facciamo andare avanti allora. L'altro punto è Alessandria contro Antiochia. Alessandria, abbiamo visto, mi siete chiesti perché queste città sono diventate sede patriarcali e così importanti? No, c'è bisogno di spunto di pasta prima questa reazione. Perché ovviamente erano le città più importanti dell'epoca. Cioè, ora, con tutto il rispetto per il resto, lo so, il mondo cristiano, cioè quello che mi ha ordinato per il buono sacrilegio, ma fa essere vescovo di Milano, arcivescovo di Milano, e questo è un mondo cristiano di incidenza, ora, con tutto il rispetto, lo c'è, anche se a santità, magari, sono due persone della stessa santità, però, insomma, il prestigio è diverso. Da cosa mi viene il prestigio di 2007? Mi viene dal fatto che è una città molto grande, molto importante. Ora è chiaro che il resto delle città erano sede dell'imperatore, sede del prefetto, sede dell'amministrazione, eccetera, diventassero una grande città libera, diciamo, all'interno di un loro mondo culturale, religioso, liturgico. Perché queste grandi, scusa, come fa l'acqua dietro, queste grandi divisioni sono anche divisioni liturgiche. la Chiesa copta, questa è la Chiesa latina, questa è la Chiesa bizantina, questa è la Chiesa siro-occidentale, questa è la Chiesa siro-orientale, queste sono tutte liturgie differenti. Quindi cosa significa? Significa che il cristianesimo, fin dall'inizio, nasce plurale. Ma questo è ovvio, perché l'avvenimento di Gesù Cristo, la sente una testa semita, la sente una testa greca, la sente una testa latina, la ridisce in un modo latino, in un modo greco, in un modo siriaco. La celebra in un modo latino, in un modo greco, in un modo siriaco. Parte della Chiesa latina, noi abbiamo la questione che fino a un certo secolo si parlava greco, quindi quelli che dicono bisogna fermare il latino perché c'è la lingua della Chiesa, se c'è il tempo stava greco la lingua della Chiesa, dobbiamo essere precisi, comunque questo niente in questa polemica. Davvero un modo tale segnale ancora talone. È importante capire che il modo in cui si celebra lo stesso fede, lo stesso mistero, chiaro che se voi andate a una celebrazione Gers, o andate a una bellissima liturgia di Pasqua bizantina, o andate a sentire i vespri degli armeni, o vedete la curbana dei siro orientali, o vedete la messa o la celebra il nostro Papa Benedetto, sono assolutamente differenti, eppure è la stessa fede. Questa è la bellezza anche del mondo antico. Quindi mantiene alcune barriere, purtroppo, dovute anche al peccato umano, ci separassero e ci impedissero di celebrare allo stesso calice. Ora possiamo andare avanti. Alessandria è molto antiochia, dicevo, Alessandria, un grandissimo patriarcato antico, fino alla costituzione di Costantinopoli, praticamente era il numero due del mondo cristiano. Primo era Roma, secondo Alessandria. Con la crescita di Costantinopoli, Antiochia stava un po' perse già subito, comunque stava vicino a Costantinopoli, cominciò, purtroppo, come ho detto, anche una certa lotta della supremazia un po' patriarcale tra Alessandria e Costantinopoli e dunque Antiochia. Voi potete riassumere tutte le questioni cristologiche del V secolo come Alessandria contro Antiochia. Sembra che vinca per 3-0 Alessandria, prima con Teofilo di Alessandria, che riuscì a far fuori San Giovanni Crisostomo, che era patriarca di Costantinopoli, e lo fece fuori 1-0 di Alessandria. Poi il nipote di Teofilo di Alessandria, che era San Cirillo di Alessandria, riesce a far fuori il patriarca, questa volta il patriarca di Nestorio, e lo fa fuori 2-0. Poi il nipote ancora, sia il nipote che era un patriarca di Alessandria, erano fantastiche. Il nipote di Cirillo, che era il saputo di Ostolo, nel 449 riesce a far fuori, questa volta fisicamente, perché chiamiamo un po' di uscito durante un cucina, non sarà così. Quando ci si lamenta oggi, è una delle cose belle di studiare la storia della Chiesa, è che tu guardi i giornali, quando c'è qualche cosa magari che nasce, se l'arco fisicamente, insomma, 3-0, poi dopo invece grazie alla luce di Catalogna fanno un gol di gol e Costantinopoli invece definitivamente anche per il 30 la sede più importante. Questa è la fase in cui Alessandria e Antiochia si trovano a confrontarsi. Ora normalmente cosa dobbiamo sapere quando parliamo di Alessandria, questa è la famosa biblioteca di Alessandria e questa è una lista di Antiochia nel 1236. Vedete ancora queste mura, sono le antiche mura, io l'ho fatto qui a Pantino, non si vede la cippa, pazienza, comunque, questa è la montagna, questa qui è la montagna e questa montagna qua, questo fiume Oronte, che è sulla cittadella, e queste erano antiche mura fatte dai vari imperatori che hanno tentato di difendersi fino alla fine quando hanno dovuto scegliere anche. Allora, Alessandria che cosa rappresenta? Sono andare avanti. Ecco, aspetta, famosa, ecco, per le tesi allegoriche. Quando si parla di Alessandria Antonia, è interessante perché sono proprio due mondi. Ora, le tesi sapete, no? Come interpretare la scrittura, cosa c'era dentro il mondo alessandrino. C'è due cose. Se noi vogliamo capire il mondo bizantino, dobbiamo capire la cosa. Se vogliamo capire come c'erano la prima liturgia in Bizantino, bisogna ricordare la cosa. Cioè, che cosa? Siamo avanti dal pulpetto, ancora uno. Cioè, ci sono le realtà divine, questo è lo schema che comunque si può applicare appunto al Bizantino. Ci sono le realtà divine in Stella, in avanti. E questa è la vera realtà. La realtà delle cose di Dio. Solo. Poi vabbè, c'è la legge, questa è l'ombra della realtà, questo. Vi ricordate? Non so se sentite Platone sotto. Poi cosa c'è? C'è il fatto che il conoscere la realtà è passare dal visibile all'invisibile. Per conoscere, so se notate passo dal bianco al giallo, non so se lo fate caso per questo perché non è la cura con cui vi ho preparato. Dicevo, il passaggio dal visibile all'invisibile. Come io posso conoscere la vera realtà delle cose? Il Vangelo temporale, cioè l'immagine, e voi capite anche quell'essere creata immagine e somiglianza di Dio di Genesi 1.26 come un alessandrino lo va a interpretare, ma ecco il commento, questa è un'unica realtà, solo che le realtà divine si mostrano attraverso, ma ecco il ancora, è un unico Vangelo che però non possiamo incontrare nella figura di Cristo, dai due confessioni ancora, uno per uno. Cioè Cristo ha la funzione di immagine che ci permette di conoscere il Vangelo temporale, che è ciò che noi possiamo sapere delle realtà divine. Questa è in qualche modo la funzione dell'essere immagine di Dio perfetto che è Cristo. Cosa significa questo? Qual è la conseguenza? La conseguenza è che quando io prendo il Vangelo non posso e devo fermarmi alla lettera, perché se io mi fermo semplicemente alla lettera ho il rischio di rimanere nell'ombra, ho il rischio di fermarmi qua e non sapere che in realtà io devo andare qua. Faccio solo un esempio di che cos'è la lettura allegorica. Voi avete presente quel passo della Genesi dove Rebecca va ai Monzi e là il servo mandato da Isacco a cercare una moglie per aiutare una donna a cercare la moglie di Isacco, gli dice parlo con una moglie e un figlio, eccetera, eccetera. Allora, qual è la scena? La scena è che Rebecca sta andando al pozzo e appunto diceva il servo che è arrivato con i cammelli, che diceva, ora se viene la ragazza, la prima ragazza che viene qui, gli fa la domanda, se mi pare a Molino, Crotto e lei, arriva Rebecca, non c'è nulla, dammi da bere, qui non ho avuto perché, no? Dammi da bere, vieni, però che hai con i cammelli, grazie, sono pronto, questa ragazza. E ci vuole, sai che si deve dare un combinato di modo in modo. Diventa la moglie di Isacco e dice, oh, sono gli sogni di Gesù, ecco, stanno arrivando, stanno arrivando. Se io mi fermo alla lettura letterale, dice, lo dice Medici, dice, oh, cavaliere, vai così, così. Ma l'uomo spirituale, l'uomo che sta, non si ferma. Sa che cosa? Dice, cosa sono i pozzi? I pozzi dove si attinge l'estacqua è la Sacra Scrittura. Isacco, abbiamo mostrato questo documento da Genesi, di origine, abbiamo mostrato che Isacco di sposarsi con un'anima. Rebecca riesce a concludere il matrimonio con Isacco, comunque con Cristo, e diventa allora l'immagine dell'anima. Perché? Perché tutti i giorni va al corso, tutti i giorni va l'anima, deve andare alla Sacra Scrittura. Allora che bellezza. Tutto, se l'anima tutti i giorni va ai corsi della Sacra Scrittura, un giorno prima o poi ci incontra chi? Ci incontra il servo, in questo caso la profezia, che la porterà a unirsi in mistiche nozze con il Cristo. Ma è bellissimo, è ciò che è bellissimo. È fantastico, certo che è fantastico. Se te ti fermavi ai corsi e armelli, non venivi qua. Invece io ti ho portato a conoscere il vero senso. Meraviglioso, una cosa fantastica, eccetera. Colpo. Ancora. Antiochia invece dice, aspetta, sì, carino, bellino, ma questo sono fantasie tue. Io vedo il testo, comincio a farci venire le recuperazioni. E posso dire per voi. Ecco la reazione a dove andiamo a dove si manca, sa che si sta d'accordo. Dice, come rispondono gli antiochenni? Vai. Allora, c'è un evento storico. In questo caso Rebecca andava in corso, eccetera. Ma l'evento storico, non tutti. Attenzione, questa è la differenza. Non tutti, ma alcuni eventi fanno vedere in prospettiva un evento futuro messianico che è contenuto in questo evento storico narrato, però apre a un discorso più lontano. Qual è la conseguenza? A, l'evento A sta ad aprimo all'evento futuro come un abbozzo sta al quadro finito, cioè devono avere un loro legame. Per esempio il comune di San Trino, ogni volta che vedo un pezzo di legno nell'Antico Testamento è prefigurazione della croce. Ma come ce la fa? Lui vedo un pezzo di legno, la croce, che c'è? La croce, no, veramente, cioè dico per esempio, ma questi sono proprio belli, sono anche belli, tipo il bastone con cui Mosè purifica le acque velose è la croce che purifica da quello del peccato, o divino. Ma è chiaro che sì, è bello, questo è bello, è vero. Oppure, non so, la croce non va per tutto, anche la battaglia contro Amalek, per esempio, Mosè teneva le braccia della croce. Finché teneva così, Israele diceva. Poi si saltava, la passava e la perdeva. Le ritirava su e Israele diceva. Si sa, allora Aronne e quell'altro vanno a sorreggere e alla fine Israele vince. Come vedete, un segno che va a regalarlo a Cristo. Ma questo lo hanno fatto per tutti i padri, Solo che gli antichi dicevano, sì, però calma, non qualsiasi cosa. Allora facevo degli esempi. Per esempio, questa è la teoria antiochena. Un modo, vale ancora, di conoscere l'evento futuro messianico attraverso l'evento storico. Due esempi rapidi. Salomone e Gesù. Salomone, dicevano gli antiocheni, noi lo studiamo, vediamo se è stato Salomone, ha fatto questo, ha fatto questo. Ma in previsione Salomone è una figura di Gesù. Ma non dice, vabbè, Salomone d'accordo, ma la cosa importante è che Salomone è una figura di Gesù. No, Salomone è Salomone, però in prospettiva noi possiamo vedere Gesù, come se fosse un Gesù più in piccolo, oppure, per esempio, la figura di Davide. Qui è Teodoro di Tarso che sta commentando i salmi, no? Allora, chiaro, io vedo Davide e in prospettiva abbozzato ci vedo il quadro finito, la bozza è Davide, ma il quadro finito è Cristo. Quindi Davide che viene tradito, Davide che deve fuggire, Davide che è lunto, pensate tutta la storia di Davide, no? Però Davide fa anche qualcosa con Bezzabea, sarà anche un abbozzo, non è che Gesù per molti più, no? Quindi vedete solo che cosa c'è di diverso in Antiochia rispetto a Bersaglia. Cosa ci vedete? C'è un elemento importantissimo che rende estremamente attuale la visione antiochena rispetto all'Alessandria. La storia. Qui c'è un'attenzione alla storia. Mentre invece nella leggenda di Natalia di Sanguina è Platone, che poi fa ragazzi, è Platone. Cioè la contemplazione della realtà vera che è al di là di ciò che fa. Guardate, non va dimenticato, non va buttato, perché se voi leggete il gioco con Suecia, sta piano come dire, però è più che no. Se voi leggete origine, a volte, dico a volte, non è tanto, ma ci avessi, mi scusi, piacere. Di comune del volte potete interrompere la lettura e dire ma ho la vedo non so se riesco a spiegare, ecco. Allora, fatto questa differenza per capire in che mondo i Siri sono figli di Antiochia, i Siri orientali soprattutto sono più figli di Antiochia. Antiochia è una città complessa, è una città greca i cui sobborghi parlano siriaco, nella quale c'è una fortissima componente giudaica, una grandissima comunità giudaica. Il modo di interpretare e dell'attenzione che mettono alla scrittura è tipicamente rabbinico. C'è un grande debito dell'esegesi siriaca a con l'esegesi rabbinica. Non dimentichiamo che questa è l'area in cui nasce il Talmud. E ci sono dei collegamenti, e cose interessanti, i siri sono tra i padri più antigiudaici di tutti. Eppure sono quelli che più usano la lingua, i mezzi esegetici e addirittura, anche pensate, per esempio la Peshitta, la traduzione seria della Sacra Scrittura, è tradotta direttamente dall'ebraico ed è fortemente influenzato da Targumini, che sono i commenti aramaici alla scrittura. Quindi è un mondo affascinante anche proprio per questo. Quindi Alessandria più sulla contemplazione, il simbolo, e quindi se volete capire Bisanzio dovete pensare a Platone, dovete pensare all'influenza alessandrina. Se volete capire il Siri dobbiamo pensare alla Antiochia. E adesso andiamo finalmente a ciò che ha finito. Ah, manca di fonte qui. Io ho trovato di fonte qui. Questa era Breshit Bara Allah, che è tipo Breshit Bara Elohim, che è l'inizio della Genesi. All'inizio creò Dio. Questo è per far vedere, perché non avevamo mai visto, un po' di scrittura siriaca. Questa è Stranghella, che è, il siriaco ha tre alfabeti almeno, bisogna imparare. Però, no, non di questi quattro. Però infatti la parola è sempre la solita. Cioè una volta che hai imparato, non è che cambiano le parole, cambiano la pronuncia e basta. Questa è Stranghella, che è la più antica ed è quella dei siri orientali. I siri occidentali scrivono il serto, che sembra quasi un pochino più arabo. In realtà si ricorda bene avanti. Il terzo polmone, c'è il più grande studioso del mondo siriaco, che è Sebastian Brock, professore emerito di Oxford, che una volta in una conferenza, riprendendo un po' i due polmoni di cui parlava Giovanni Paolo II, la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale, lui disse sì, ma non dimentichiamo il terzo polmone, che è il mondo siriaco. Perché quando il Papa parlava della Chiesa orientale, lui, essendo slavo, parlava della Chiesa bizantina. E Brock disse, scusi, è un uomo molto mite, molto umile, ma non dimentichiamoci il terzo polmone, che è quello del mondo siriaco. Vedremo allora due cose rapidamente. Che cos'è il siriaco? Perché a questo punto, le due se fanno, ora nessuna, ma con noi, adesso lo dico. Cos'è il siriaco? Ho scelto un padre, invece di farmi una lampada tra le lampade 4 e 5, però ne scelgo uno e mi metto d'accordo tutti, che è Bregman, è grandissimi, Sant'Efrem, avete sentito parlare, chi grande poeta, eccetera. Vediamo adesso qualcosa sul siriaco. Cos'è il siriaco? Che è il siriaco? Solita mappina, ancora un altro poco. Dialetto dell'aramaico. E già ci dice nell'amico Sinistra, che si scrive a destra verso sinistra, che è cugino di Plutarco, che ahimè, questo lo devo dire, non mi voglio illudere, è complessa perché è una lingua che si scrive soltanto con le consonanti, quindi per pronunciarla di me farà vedere la parola, se no non sai come pronunciarla, però fate adesso cosa è fatto schiaccio, cioè com'è. Dialetto dell'aramaico, che era la lingua di Gesù, probabilmente si parlava in Palestina, che era parlato ed essa dal colpetto, che è quella città di città fondamentale della storia, non solo del cristianesimo, ma della storia del tanto antico di tutta quella zona. Ed essa e Nisibi sono le due città che hanno fatto la storia di quella regione, e non soltanto, per vari motivi. Oggi si chiama Urfa ed è in Turchia. Ma è molto colto. Viene usata, non è la lingua morta, come ci fate a creare la lingua morta, no, è ancora usata come lingua liturgica, almeno in due chiese, in una chiesa si sta un po' sparendo. I maroniti la stanno perdendo, ormai hanno completamente introdotto l'arabo, la lingua ormai non è liturgica, non usano più il siriano. Mentre invece ancora è usata dalla chiesa dell'est, detta chiesa assira, che sono appunto quelli dell'Iraq e dell'Iran, i cristiani, sembra strano, ancora non conoscendo effetti, e la chiesa siro-ortodossa, che invece sono quelli di Antiochia, Aleppo, la Siria attuale, in Libano sono quest'ultima rovinti, però insomma ci sono ancora un progressivo ortodosso. Queste due, perché questa era quella che una volta veniva chiamata la chiesa nestoriana e questa la cosiddetta chiesa monofisita. Ma abbiamo detto che queste due sono cose che nessuno è mai stato nestoriano, sono imbecille, poteva essere nestoriano, nessuno ha mai affermato, Nestorio primo mai detto, ma nessuno è mai stato nestoriano, nessuno ha mai affermato veramente che in Cristo ci fossero due persone. Mai è stato detto. Purtroppo però la polemica, l'avversario è sempre per identificarlo con una cosa empia e lo puoi condannare meglio. Così come soltanto Eutiche diceva che i monofisiti, gli stessi monofisiti di oggi, non hanno nessun problema a riconoscere due nature di Cristo. Basta mettersi d'accordo sui termini. Andiamo avanti. Perché studiare il siriaco? Prendo il pesce. Perché si deve studiare il siriaco? Gli studi biblici, fondamentali gli studi biblici. Perché? Aspetta, mi fa spogliare, l'introduzione, traduzione dell'Antico Testamento, è interessante studiare la Bibbia in siriaco, che è una crescita, cioè semplificata, adesso più semplice. Perché? Perché è stata tradotta direttamente dall'ebraico. Poi c'è la discendenza che era no, perché una cosa, se io traduco dall'ebraico al greco, faccio un salto mentre invece il siriaco, che è una lingua cristiana, è legato ancora al greco, diventa una chiave fondamentale di contatto con la scrittura, cosa che invece il greco comunque mi inserisce un salto di mentalità che devo tenere conto con questo punto e quando è tutto interpretare. L'esempio classico sarebbe il rito di grazia. Se noi vediamo non solo per esempio, ma vediamo grazie, rito di grazie, rito di grazie è la tentazione tremenda che abbiamo, come si fa che ci sono bambini, per ringraziare, no? No? Ringraziare è una vera di grazie per il compito. Rendere grazie non è dire grazie. Allora che cos'è? Vai a cercare il latino. Ma per oggi il latino è un calcolo del greco, allora vai in greco. Sì, però se è un percorso, vedi anche lì la sessione che va a trovare il lavoro, dove tu vai in greco, invece sei in giornale, cosa produci in greco? Se invece vai a vedere come la Bibbia seria in ambiente tradotto questo rendere di grazie, ogni qualvolta che c'è il rendere di grazie greco in siriaco si dice con due verbi particolari che hanno loro equivalente greco, allora vai a cercare il greco non qualsiasi cosa, ma guidata con la lingua vai a cercare i veri due
E so che cosa vuol dire.
Andiamo avanti, no, lascia un po' di altro. Se qualcuno prega, non fa la domanda di Dio. Se no, facendo, non si sa. Comunque, vedete che è una lingua importante. Poi, anche perché uno dei più antichi testimoni, le più antiche versioni che abbiamo, sono gli studi di scienza è fondamentale, ma anche gli studi statistici. È stato apposto, a me sono una ragazza, poco lo faccio due ragazzi.
Davvero spesso, l'ho provato prima per farvi vedere un po' di una
studi fantastici, è stato detto prima che molti, molti degli autori greci,
tra l'altro, noi non siamo oggi, non abbiamo più i testi greco originale, ma abbiamo le frazioni di che va un po' di questo.
Perché molti di questi padri furono condannati e avevano anche non si scherzava. Quando uno era condannato e si bruciavano delle opere. Teodoro non può essere, per esempio, l'ho citato prima, è una cosa fondamentale, ma noi non conosciamo nessuno di lui. Perché lui è morto nel 428 in piena unità e comunione con la Chiesa e nel 553 è stato scomunicato. E no, perché scritto bene, morto nel 428 in piena comunione con la sua Chiesa, nel 553 viene condannato dal secondo concilio di San Marco. E condannato lui, cosa si fa? Si sono bruciati tutti i suoi testi. Ma poiché Teodoro Monsoestia era diventato il teologo di riferimento per la Chiesa che stava nell'impero persiano, loro continuavano a produrlo, continuavano a mantenerlo. Quindi se oggi noi conosciamo le cose del Monsoestia, lo dobbiamo grazie a Sirio, no? Quindi per gli studi patristici Sirio è quella lingua più importante. Dopo il greco e il latino, la lingua che più serve a ricostruire la storia del cristianesimo è il siriaco. Vi prego, vi scongiuro, studiate il siriaco. Andiamo avanti. Gli studi liturgici,
voi vedete, la liturgia è la grammatica della nostra fede.
Noi battezziamo e diciamo la nostra fede con la liturgia. La storia della liturgia ha le sue fonti in siriaco. A tagliare in mani è la più antica preghiera eucaristica che noi abbiamo. Il canone romano, che già è antico, probabilmente nel terzo secolo, a tagliare in mani non è l'epoca sua apostolica. Ed è la preghiera eucaristica con cui la Chiesa a Sire e Caldea oggi celebra una messa. Ed è famosa perché c'è un piccolo particolare. Voi sapete cosa c'è di particolare l'acqua delle dai mari? Non ha una comune istituzione. Panico! Cos'è la comune istituzione? È quello che Gesù per se pane disse questo è il mio corpo e questo è il mio sangue. Questa non c'era. E allora? Questa è una mattina. Cos'è? Questa chiesa per 2000 anni sta mangiando i soldi? Ci aiuta anche a capire dentro la funzione del conto istituzionale dentro la dinamica della narrativa. Ed è una cosa importante il Sirio. E nel 2001 la congregazione romana adatta ha fatto una dichiarazione in cui dice riconosciamo che questa preghiera consacra veramente. Io che sussiste a dire grazie, cioè 2 anni non si prega così, prima ancora è voi che esistete, poi fate uno. Ma è molto interessante questo. Qui nasce e qui ci siamo. Se uno non si deve innamorare del mondo siriano, si innamora perché? Perché c'è la poesia di Tumologia. Quando si leggono quei bellissimi inni, voi siete proprio fortunati, qui a Milano, una donna, voi siete fortunati, c'è la regina ambrosiana, è bellissima, mi fa impazzire, io tutte le sere che ascolto lei, proprio, veramente, c'è i bellini di Sant'Antonio, stupendi, cioè, ma dove è nata l'idea della poesia, da usare nella liturgia? Dai simili. Bella la liturgia bizantina,
abbiamo sentito qui trovare
quei canti, no? Bellissime cose stupende, Romano il Medole, Giuseppe il Nografo, e Stefano, no, ma non sbaglio, però tante persone meravigliose, ma da chi l'hanno presa? I greci, e tanto si vantano della loro poesia liturgica, dai Silva. La poesia liturgica nasce in Silva, nasce nel mondo di Silva. E poi basta che Romano il Medole, il più grande innografo del mondo bizantino, era nato da Antiochia. E gli studi hanno dimostrato che era perfettamente divino. Quindi lui scriveva in greco, ma leggeva in siriaco. E si vedeva proprio un influsso valoroso.
E poi anche perché, per esempio, il rito del battesimo, questo è più specialistico, ma si studia proprio il battesimo nel mondo siriaco, proprio perché è una delle cose più vicine a certi riti giudaici. Vedete proprio il contatto. Ancora? L'antica cristianità siriaca, cioè la studiamo anche perché è importante in sé, non è perché è una serie di monumenti di dinosauri davvero estinti, ma è una delle più antiche cristianità. No, una delle più antiche, non proprio la più antica. No, questo è il mio professore, perché mi corregge sempre, è lo spirito del mio professore, mi corregge sempre e dice, e Paolo a Corinto, siamo negli anni 50, quella è la cristianità più antica. Sì, va bene, va bene, va bene. Va bene, d'accordo, quella più antica. No, mi persegue, sempre con me. Comunque, è l'unico resto di cristianità genuinamente semitica. Riuscite a percepire la forza di questa frase? No. Vi faccio la domanda, questo no mi smonta. Qual è l'accusa che normalmente è stata fatta sempre al cristianesimo? Di essersi ellenizzato. Che il cristianesimo, così come lo conosciamo, è stato tutto stravolto perché nel 325 ha preso quella parola, la homo usus, l'ha messo dentro di sé e da quel punto ha cominciato a usare la filosofia greca per...
Così non funziona più, parlo senza...
La filosofia greca per esprimere il messaggio cristiano. Ma questo, fate che non è vero, semmai il fenomeno è
fantastico, ma è un disastro proprio.
Dicevamo che ormai semmai è avvenuto il contrario, è stata una cristianizzazione dell'ellenismo, questo ormai storicamente credo che insomma soltanto giusto 4 decimi la comunità. Se non lo sapete, possono andare a dire, magari sono normali, no, ecco, però questo è un caso interessante, perché... ma va, ma
scusate, è che so per esempio, si ha una qualche influenza, ci bastano tutti una conferenza a cavalletti, infatti, non sono un posto di persone che non io sono...
Un cristianesimo che almeno fino al IV secolo, dopo il IV secolo che ne dica non si può più dire, ma almeno fino al IV secolo è un cristianesimo piuttosto libero per suo desiderio. Quindi è estremamente interessante da studiare per capire anche certe dinamiche di inculturazione che il messaggio cristiano ha avuto in un mondo senza il logos greco. Ma attenzione, il fatto che non abbia usato il logos non vuol dire che è irrazionale, ma ha sviluppato un altro linguaggio per rispondere alle sollecitazioni con le quali i greci rispondono con il logos, che è la poesia. Quindi è un altro modo di fare teologia, non soltanto teologia che sviluppa questo discorso, ma la teologia che usa la poesia. Questa è la grandezza e l'importanza e la grande eredità che noi dobbiamo cercare di approfittare il più possibile del mondo siriano.
Vediamo allora alcuni esempi. Ah sì, poi l'ultimo punto è un ponte di culture, perché la filosofia si dice qua, gli arabi spostandosi,
a Milano,
hanno annunciato che si sono convertiti con grande gioia
da Olanda,
hanno portato la filosofia in Spagna e fino poi a Parigi.
Quindi voi europei, tanto di risorsi ignoranti, che avevate scoperto che eravate nelle tende del Vittorio, perché il comandante Edu era bene, ovviamente, eravate senza filosofia. Gli altri ve l'hanno ricordato. La domanda è, ma che è la vita? Cioè, dove l'hanno presa? L'avevano in deserto? A me, no, credo, dove l'hanno presa?
Da dove è arrivata questa rivali? Dalla Grecia,
soprattutto quando nel 529 Giustiniano chiude la scuola di Atene e tutti c'è un'imparata in massa di filosofi della scuola di Atene che si vanno a rifugiare nel mondo persiano. Poi arrivano gli arabi, eccetera.
Ma qual è la mediazione tra il mondo greco e il mondo arabo? I cristiani
nella realtà, questo per il primo secolo. Il cristianesimo siriaco si sviluppa attraverso le scuole. Il cristianesimo siriaco ha come suo paradigma l'insegnamento. Vedono addirittura Dio che crea la creazione, gli autori siri la vedono come una grande lezione che Dio fa agli angeli. Fa notare, sempre su dietro se dovremmo su essere, sempre lui che può fare, come mai la creazione ce l'ha fatta? La creazione che avviene in silenzio. Dio comincia a dire le cose, sta zitto. Poi, dopo che altri angeli comincia a dire, e sia la luce, e sia la terra, cioè perché lo deve dire? Cioè gli angeli sono. Lo dice perché, siccome lui è invisibile anche agli angeli, gli angeli, vedendo soltanto la voce e vedendo quelle cose, capiscono chi è che sta facendo questo, cioè l'attività creatrice e dunque che Dio è Dio. E poi vedono tutto la predicazione diffondersi, la rivelazione di Dio con un'enorme scuola. Dio fa scuola agli angeli, poi fa scuola ad Adamo, e Adamo fa scuola ai suoi figli, poi Adamo fa scuola ad Isacco, Isacco ha una scuola da fare, Mosè ha una scuola e fa Dio Gesù. Gesù stesso è visto con i suoi discepoli come un maestro. E si svilupparono, soprattutto nel
lato est dei Siri orientali, quindi nella Mesopotamia soprattutto,
si svilupparono le famose scuole, quella più famosa scuola Misti, in cui si viveva il cristianesimo come studio. Cioè io studiando vivo il mio cristianesimo. Il modo che ho di conoscere Dio è anche attraverso lo studio, della Sacra Scrittura ovviamente, ma anche la scuola di medicina. E se si sviluppano queste grandi scuole, anche come Shapur, a Sponde, eccetera, si diffusero in tutto il livello persiano. Quando i Sassani persero l'ultima battaglia e conquistarono completamente il mondo, persiano,
nella Baghdad, la famosa Baghdad del Califfo del IX secolo, che in realtà veramente è stata una cosa splendida, chi era il tramite tra la cultura vecchia e la nuova cultura araba? Chi cominciò a fare il lavoro di traduzione che prima era stato il greco in siriaco, cominciava a tradurre dal siriaco all'arabo? La filosofia, la medicina, che tanto rese famosi gli arabi nel Medioevo, veniva dai cristiani siri.
Questa è una parte di storia meravigliosa, che noi non conosciamo,
ma che andrebbe approfondita, anche perché questa cultura veramente diventa un ponte, anche perché la Bagdad del nono secolo è il mito ormai fondativo anche di tutti. Bagdad, fu i cristiani simili, due colpi rapido, vabbè, la traduzione l'abbiamo vista. E non ha, vabbè, la civilizzazione sessana non importa, salta, il periodo d'oro, il periodo arabo, il paese, pazienza. Ebrem, e concludiamo come detto con il nostro Ebrem. Ebrem nasce più o meno nel 303, più o meno non sappiamo esattamente, a Nisibi, che all'epoca faceva parte dell'impero romano. Poi Nisibi è persa, sapete, da quella disgraziata spedizione dell'imperatore Giuliano nel 363, che viene sconfitto e muore tra l'altro, e è per la cicloide qualcosino, e infatti si fa servire e dormisce. Tra l'altro c'è proprio una bellissima descrizione di Ebrem che descrive sempre il ciclaggio del nostro cicloide, che descrive il cadavere che lui ha visto, il cadavere dell'imperatore Giuliano. Cioè, non è che la sala di scatto, non lo dice meglio, ma come nel senso di questo. Vediamo alcuni elementi. La cosa più importante, quando si dice Ephraim, si dice che cosa? Poeta, teologo. A questo punto sappiamo perché, l'abbiamo già visto. Lui non dà definizioni, perché per lui definire, come dice la parola, vuol dire tenere dentro una cosa che non ci può stare, è Dio. Definire le cose di Dio, ma si matto? Perché da te Dio c'è un abisso ontologico intrasponibile. Qual è allora il metodo che lui usa? È una bellissima sensazione che il professor Brock ci faceva sempre attenzione, che io ritengo la più utile per capire. Vediamo un po' il primo valore. Allora, se io voglio parlare di quel punto, posso cercare di definirlo, di prenderlo, però non può essere Dio. Allora, qual è il modo con cui Ephraim cerca di dirti quel punto? Vai. Ti comincia a dire una cosa, vai un altro colpo, ti dice una cosa, poi ti dice il suo contrario, poi ti dice un'altra. Poi dice il suo contrario. Ecco, dall'unione di questi paradossi, vai, determina quel punto. Non so se riesce a capire. Cercare di definire il mistero è possibile. Allora cosa posso dirti? Ti dico una cosa, poi ti dico il suo contrario. Però allo stesso tempo ti dico un'altra, ti dico anche l'opposto, te lo recupero e attraverso le immagini lascio che le immagini stesse, nella loro dinamicità, riescano a farti assaggiare un poco di quello che è il mistero. Un esempio possiamo fare. Dio che si incarna. Allora Ephraim rimane stupito, cioè dei messini, in cui dice, io contemplo questa incarnazione, vedo l'infinito dentro il grembo di una donna. Così piccolo, lui è così infinito, allora è piccolo, è infinito. Allora, e invece di no, l'incarnazione consiste esattamente nella discesa del Spirito Santo che fa questo, ma questo per essere fuori. Allora ti dico come, con la poesia. Ti dico la possibilità di conoscere Dio mandando una perla, i famosi inni della perla, va avanti, 20 pagine, 30 pagine, ho trovato questa perla. Questa perla guarda da tutti i lati e da ogni lato è sempre la stessa perla. Questo è il mistero del figlio di Dio. Lo guardo da tutti i lati, lo vedo fare il falegname, lo vedo per il tabernacolo e così è sempre lui, ma è pure i lati da dove Dio sono infiniti, inesauribili, il mio Signore. Però ti ha già dato una spiegazione meravigliosa e interessante per definire la distanza di incarnazione. Guarda una perla. Proprio per questo metodo qua, avanti. Scrittura e creazione sono un tutto per il vero pensare di Dio. La scrittura che parla di Dio, ma anche la creazione. Non nel senso che ci stanno basi dove noi non siamo, ma ogni cosa è stata scritta perché chi ha gli occhi aperti può vedere il mistero di Dio in azione. E vado rapido perché poi prendiamo due testi che ci aiutano a capire molto delicatamente. Ancora? Ecco, guarda. guardate bellissimo questo testo. Bene detto, è misericordioso, già voi potete sentire qui c'è quel Baruch che già ci dice ebraismo, è ovviamente misericordioso e già ci dice il mondo arabo. Tra l'altro Dio in Siria si dice Allah, che certo si ricorda molto Allah. L'ebraico e il siriaco sono parenti, quindi vedete quanto è importante come ponte. Benedetto è il misericordioso che vide la spada di fronte al paradiso che sbarrava la strada all'albero della vita, e gli venne e prese per sé un corpo che fu ferito, così che con l'apertura del suo fianco egli poté aprire la strada al paradiso. Pronto, vogliamo che il mistero cristiano si sintetizzato in quattro versi? Vide la spada di fronte. Quale spada è? La spada del cherubino. Ricordate quando Adamo era la creatura, c'era il cherubino con la spada. Quindi quella spada già ci dice l'uomo che ha perso la relazione con Dio. Di fronte al paradiso che sbarrava la strada all'albero della vita, nessuno poteva più ritornare all'albero della vita. Allora cosa fa? Dio venne, prese per sé l'Ebesh, il pancra, un corpo. Ora questo è un così sembrerebbe che è un corpo, sì, ma è un linguaggio, prendiamo il senso, non è, e prese per sé un corpo che fu ferito, così che con l'apertura del suo fianco aprì la strada al paradiso. L'apertura del costato diventa l'apertura di nuovo del paradiso. Noi possiamo rientrare in quel paradiso che la spada ci guardava, perché un'altra spada ha aperto una nuova strada, e questa strada qual è? Fianco squarciato di Cristo. La porta qual è adesso? Il costato di Cristo. I sacramenti che da lì scorgano. Splendido questo. Ma finisco così che ti ho detto tutta la storia stessa. Non c'è bisogno di fare una storia allora perché dovrebbe. No. Questo è. Vedete come con la poesia, cioè la spada, la lancia, istituisce questo paradiso, tipici la poesia greca. E ti dice un mistero. Ancora, questo andiamo un pochino più avanti, questo è, sappiamo, poi intanto lo lascio, eccetera. Lo Spirito Santo fuoco, questo è l'ultimo punto che vorrei dire. Ho usato pochi testi per farvi, vorrei proprio farvi sentire, già fa calice, lo Spirito Santo fuoco, diciamo la studiare, ma sentite la bellezza di questo testo, vai avanti. Allora, lo Spirito Santo poco è presente e agisce nei sacramenti, come in tutti gli avvenimenti della Santa Salvezza. Quindi lo Spirito è presente ovunque. Questo è proprio uno dei temi centrali della lettura di Eckhart. L'altro, questa è una lettura classica, lo Spirito che cola, ciò che Rechav vuol dire dare del calore, proprio questo covale, no? Lo Spirito si librava sulle acque, di una nostra tradizione. In realtà quello Spirito che librava sulle acque, il verbo è Rechav, anche ebraico vuol dire uguale, che vuol dire che la chioccia che cova, è cova sulle acque per creare la vita nuova, su cui verrà e scorrerà. Lo stesso Spirito che cova e va su una via e prepara l'incarnazione. Vedete, esercente con un verbo, lui ci mette la creazione e Maria la nuova creazione, cioè l'incarnazione come nuova creazione. Altro punto, lo Spirito agisce nei misteri, razze misteri sarebbero la messa, sarebbero i sacramenti. E come? Guardate, questa è un'idea fantastica. Lo Spirito si mischia con la materia e diventa una maniera di toccare l'invisibile. Il pane, quando è crudo, cioè basta. Poi lo metti in forno, cioè ci mischi con il fuoco e lo mangi in qualche modo, dice Eckhart, mangi il fuoco. Allora, mio carissimo, prima il pane. Poi ci dà lo Spirito fuoco, lo cuoce e lo mette corpo di Cristo. E tu assumi lo Spirito di Cristo. È bellissimo. Già solo con questa immagine, io ho fatto un attimo per la messa. E c'è, adesso non ricordo, in una delle tradizioni orientali, quando si accetta la della carestia, si dice riscendi il fuoco. Nella divina liturgia, c'è il rito dello Zeon, quando si mette l'acqua nel calice, noi si mette in liturgia, non è che è troppo, perché non è la pena?
acqua di arancia, come penso che ti dica il giorno prima, nel 2000 la religione di Giardina si mette acqua bollente e se ne mette abbastanza. Prima perché ricopre il spirito fuoco, poi anche perché quando poi le cose cadisce, bevi il sangue di un cadavere, no? Bevi il sangue caldo, quindi lento, perché comunichi a Cristo vivo, non al sangue di un cadavere. Questo è molto bello della liturgia bizantina,
legato a questa idea dello spirito fuoco. Vai, dai, vai. Lo spirito scende, non so se notate questa finezza, no? Lo spirito scende su noi, e essendo amore di copa come una pioggia, come abbiamo detto prima, essendo fuoco e scalda, di là e ti trasforma, l'immagine che potresti aver dato prima, poi c'è una mischiata davanti, vai, da più fuoco, avanti. Poi purifica dalla vita tutto, dunque è immagine della santificazione del credente. Tu ricevi lo spirito, e lo spirito carestia produce i peccati, produce le miserie, produce anche i tuoi ritardi. E il pane cotto, il calore, è quello che abbiamo detto, eccetera, eccetera. Dunque, quindi, come conclusione, l'Eucaristia è il pane di vita che contiene lo spirito fuoco. L'uomo mangia il fuoco di Dio.
Ma che bella immagine di Dio, lo stupore che tu hai quando, cioè, quando per me sta a livello di Cristiano, se fosse cinema, no? Sta con una tasca, corpo di Cristo, ah, grazie, giorno di Cristo, ragazzi, questa è la tua seconda comunione, corpo di Cristo, grazie. Invece pensate, fate ricevere lo spirito fuoco. Il fatto che a Isaia il cherubino dovete purificare, appena dovete prendere come molle il pizzone per purificare l'acqua di Isaia, e noi, Shefren, mangiamo il fuoco. Neanche i cherubini toccano con la mano il fuoco del vino e noi lo mangiamo, non ci inoltriamo. Oh, quanto amore Cristo ha avuto per noi grazie per permetterci di sceglierlo con fuoco. Vedete, dietro questa immagine io ti comunico la santità, il mistero, la grandezza dell'Eucaristia. E l'ultimo, fuoco e spirito, umanità e divinità di Cristo, per mezzo dei sacramenti, presente lo spirito, fuoco e relazione, noi siamo uniti a Cristo e dunque al Padre, uniti in questo stesso fuoco di noi, ci cuore, nell'unico pane che è il corpo di Cristo, è il modo che noi abbiamo di vivere di questo fuoco che è lo spirito di Dio. Il Padre è finito, magari, dai, vai che c'è. Vabbè, questi sono gli stessi testi, questo vi lascio, questo è bellissimo perché istituisce, guardate, se volete capire, il legame tra l'incarnazione e l'Eucaristia tra e Maria. Fuoco e spirito sono il grembo di lei che ti ha portato, fuoco e spirito sono il fiume in cui sei stato battezzato, secondo l'idea orientale, quando Gesù è sceso nel Giordano, proprio ha ribollito il Giordano, perché si è scaldato completamente, e ha santificato per sempre quelle acque. Dunque, quando noi siamo battezzati nell'acqua del Giordano. Lì Cristo si è tolto la veste, si è spogliato per entrare e ha lasciato la sua veste nel Giordano. Quando noi siamo battezzati, si entra nudi e si esce con la veste che Cristo ha lasciato là. Volevate un'immagine bella per il battesimo? Io ve l'ho regalata. Eccola. No? Fuoco e spirito sono nel nostro battesimo, e nel pane e nel calice ci sono fuoco e spirito santo. Vedete, con questo tema, quante cose riesce a comunicarci? Ora è proprio finito, eh? Sì, vabbè, c'è riassunto, metti lo dato ai due colpi, quando per fare più leggere da solo. In conclusione, questo mondo siriaco che cosa ci... No, che cosa ci dice? Ci dice un modo differente di parlare delle cose di Dio, non del New Age, non del modernino, perché siamo stufi della teologia, ma un altro modo. Ora, non è detto che appunto ti possa piacere, dipende dalle feste. Una festa più greca, troverete magari greca nel senso di Atene, non greca. sicurezza di farli, è una testa di sicurezza cosa deve fare un discorso che siamo purtroppo a farmare. Una testa più calda, più scaldabile, diciamo, qui ci trova tempo per l'amministrazione, le due cose non si escludono. L'esempio più classico è con Balthasar. Secondo voi ho letto con Balthasar, sono dei testi che parlano con il Logos, ma allo stesso tempo vi lasciano in quale caso. Perché? Perché con Balthasar si è immerso infatti e conosce molto bene l'Italia e riesce a parlare di quel linguaggio che va anche al corpo. Dunque il mondo si viene come un mondo estremamente ricco e interessante proprio per il suo essere differente. Non completamente, cioè dal VI secolo in poi comincia anche lui a subire dei flussi greci dovuti anche alle controversie storiche, poi però nel VII secolo finisce tutto anche a Leonardo più di una volta e il cristianesimo di là rimane isolato dal campo mondiale, se non attraverso che cosa? Un enorme slancio missionario attraverso l'Asia, che non muore, anzi forse proprio per questo perché lo fate vivere in casa, si spande completamente fino ad arrivare al Tibet in Mongolia, il testo Gengis Khan appunto ci aveva i genitori australiani. Però allo stesso tempo, oggi come oggi, possiamo recuperarlo proprio per come esempio di cristianesimo che si è inculturato in una mentalità differente, eccetera, che è l'America, da studiare per la bellezza in sé e per anche quello che può insegnarci. Io, questa è l'introduzione, poi ci sarebbe di conferenza, però se c'è qualche tipo di parlare fra domande, io tanto da nuovo questa sera, c'è problema, non posso stare. Grazie, scusate.
Diamoci una decina di minuti, non di più, per qualche domanda, suggestione.
Io volevo fare una domanda.
Certo, giusto la manina lì al volo.
Solo cosa vuol dire per cagare?
Magari si può raccogliere sì. Questa prima, poi questa.
Io volevo chiedere in tutti i mesi, quando si parla di pan di regno si intende il siriaco.
Prego, sì.
Quando si parla di pan di regno, si dia fuori in una cosa diversa.
Invece volevo capire meglio la Chiesa Cattolica in tutto questo, come cioè, abbiamo visto come fin dall'inizio il cristianesimo è una pluralità, proprio perché Cristo si è proposto a gente diversa con la sua. Volevo capire allora dov'è la specificità che oggi viene attribuita alla Chiesa Cattolica. Tanto mi sembra che all'inizio dicesse che anche in questi, anche nell'Oriente, accanto alle tradizioni di cui abbiamo parlato, persistono
il ramo cattolico.
Anche perché mi sembra che tutto quello che lei ha detto della tradizione siriaca non sia nulla di diverso dalla specificità, allora volevo capire meglio. Cosa
succede? Qual è stato
il punto? Io volevo dire che ci sono assistito diverse volte, anche altre volte, a conferenze che erano su questi tipi di discorso. A mio parere la logica con cui si tende a portare per spiegare questa storicità distoglie dal vivo dello spirito per arrivare alla fine.
Dal
vivo dello spirito, che è il problema quotidiano cui si dibatte un cristiano. Perché io, ad esempio, ogni volta mi noto di più nella fede quando attraverso spiegazioni logiche capisco che non posso capire. Allora mi aumenta la fede. E in questo caso la storicità mi lascia molto freddo, perché è importante sapere su che basi, su che mattoni si è andato a prendere per poi costruire di nuovo, però tende a lasciare sempre il contatto o a portarci in quell'insieme di fattori che poi nel quotidiano il cristianesimo permane il problema, anzi soprattutto il nostro, scuole sono,
quando si fa chiaro,
se dominate,
come lo dico, la sinistra.
Io volevo chiedere se possibile può proseguire per lo studio del Nuovo Testamento, cioè se c'è qualche evidenza rispetto al Nuovo
Testamento. L'Inter c'è detto che è altrettanto importante della Chiesa Grecia, era anche la Chiesa Armena. Ci può dire le differenze di massima della scuola tra la Chiesa Armena e
abbiamo preso una pizza insieme, no. No, no, sì, fa, no. Vi do un libro, lo potete leggere così per bene tutto, così eventualmente torniamo, perché Rende le Grazie è un po' lunga, a parte tutto lo scherzo della spiegazione. Perché dovremmo fare tutta la struttura dell'anafora della preghiera eucaristica. Vediamo se ci sono 30 secondi in finale, eventualmente questo lo riservo. Il discorso della Chiesa Armena è un po' complicato, in effetti, perché si deve rifare un po' la storia, soprattutto dei concili, perché questa, l'Armenia è una terra strategica che rimane come il pezzetto tra due cani che litigano, e che litigano un pezzo di carne. I due cani sono l'impero romano e l'impero sassanide, quello persiano, insomma, che si sono giocati l'Armenia, se vi ricordate dove è situata, era un punto strategico fondamentale. Di conseguenza la loro chiesa ha subito le conseguenze anche politico e teologiche dell'epoca. Tenga conto che questo è un periodo in cui per passare da un lato all'altro della questione teologica a volte bastava cambiare imperatore. Questo l'abbiamo visto in una controversia ariana che voi conoscete, in cui c'era l'imperatore ariano e Atanasio doveva andare via, cambiava imperatore e Atanasio tornava, e cambiava imperatore e Atanasio doveva andare via. 5 volte è stato in esilio Atanasio, quindi a seconda di come il potere, ecco, diciamo che a un certo punto il mondo armeno si è sviluppato su una linea, non è stata quella calcedonese, perché lì il grande spartiacque è il concilio di Calcedonia, che in teoria doveva riportare la pace tra ciò che era successo con Efeso 1 e Efeso 2, il famoso brigantaggio nel 449, e doveva riportare un po' la pace tra i cirilliani e i nestoriani. Alla fine fu una cosa giusta che però scontentò tutti, perché i cirilliani dissero: ah, allora avete fatto vincere Nestorio. I nestoriani: ma avete condannato Nestorio e avete dato ragione a Cirillo. Fu quello lì. Poi ci furono i tentativi, che poiché quelle erano terre, ivi compresa l'Armenia, a confine quindi con il potere sassanide, l'impero sassanide, un nemico tradizionale, prima con i parti e poi con i persiani, eccetera, l'imperatore, quello era proprio il posto sbagliato dove avere tensioni. E allora cercò prima Zenone con le noti, con poi l'imperatore Anastasio, eccetera, eccetera, poi Giustiniano con i suoi colpi di testa, cercarono di trovare sempre delle sintesi che ogni volta scontentavano ancora di più, frazionando sempre maggiormente la Chiesa. Questo è una cosa che ci deve far pensare, perché la non resistenza, praticamente la totale non resistenza di quelle popolazioni all'arrivo dell'invasione araba, non della migrazione, quella dell'invasione, diciamo, no? Insomma, arrivavano, spaccarono tutto, insomma, conquistavano tutto. Ci sono delle cronache in cui ci dicono che molti dei cristiani accolsero come liberatori gli arabi dal dominio di Bisanzio, perché in quel momento era l'imperatore che teologicamente li andava contro. Quindi, come vedete, il quadro è molto complesso, per capire anche certe differenze all'interno del mondo armeno bisognerebbe entrare nei particolari di questa storia, che adesso arrivo là, è proprio quello che il Signore ci stava dicendo che non aveva particolarmente apprezzato. Io credo che il discorso della storicità, ecco, io poi non so, così potrebbe vedere, credo che il problema della storicità, bisogna intendersi, no? Ora è chiaro che la lezione è di storia arida così, ora non che io insegno storia, la voglio difendere, però è proprio, scusate, non riesco a stare seduto, qual è il vero cambiamento che avviene?
storia della teologia della Chiesa negli ultimi 200 anni, praticamente. È l'inversione della storia. Il problema del vedere anche nell'esegesi stessa e nella teologia la staticità in cui era rimasta fino praticamente ai movimenti patristici, il movimento del movimento liturgico, tutte cose che poi prepararono la Vaticano II, ma cominciavano molto prima, il ricominciare a studiare i padri fu proprio l'irruzione della categoria della storicità all'interno della fede. Storicità che non significa che allora la fede cambia e allora non è più vero oggi, chissà cosa, no, non è questo. È capire che la coscienza di fede, la coscienza credente, evolve. Non so se qualcuno ha detto Piaget, potremmo fare proprio un paragone con lo sviluppo del bambino, proprio con lo sviluppo della coscienza credente. Noi oggi siamo in grado di vedere e capire certe cose in maniera molto più profonda rispetto ai protagonisti, per esempio, di tutte queste vicende, proprio perché c'è stata una coscienza di fede che si è differenziata. Ma qual è il fatto che ha fatto fare un salto proprio anche alla coscienza di fede? La categoria della storicità, all'inizio presa, soprattutto nel Settecento, come arma contundente contro l'impianto della Chiesa, ma poi dopo accolta e vista nella giusta direzione, che ci ha permesso anche da parte della teologia di capire come la prospettiva storica sia, diremmo, il panno di fondo sul quale si sviluppa anche, per esempio, il dogma. A parte che sviluppo del dogma non mi piace, però la storia dell'emergere, per esempio, stesso dell'esigenza del dogma. Perché nasce il dogma? Questo io vi devo dare una risposta, perché c'è quelli, tipo appunto quei signori che citavamo con qualcuno era lontano, che diceva il dogma è proprio il trionfo dell'ellenismo sulla purezza della fede cristiana. E invece no. E invece è la risposta a una domanda differente, perché fin tanto che io leggo il Vangelo io lo leggo e gli chiedo come devo vivere, cosa risponde la mia vita, come devo conoscere Cristo, allora va benissimo, il Vangelo mi risponde. Ma nel momento in cui io ti pongo la domanda, ma tu mi hai detto che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, come stanno insieme le due cose? Ecco che allora a questa domanda non mi può più rispondere solo con il Vangelo. Mi deve rispondere con che cosa? Con il Logos. Quindi il rispondere, e questo Logos all'interno di che cosa? All'interno di uno sviluppo storico. Allora vedo che la storia non solo è il campo nel quale io, ecco gli Antiocheni, è il campo in cui io contemplo anche come si sviluppa la Chiesa, come si sviluppa la stessa accoglienza del messaggio cristiano. Perché il kerygma non è qualcosa di atemporale, che questo è il Corano. No, qui c'è stata un'incarnazione che il Signore ha scelto di entrare nei dinamismi della storia. E noi incontriamo l'avvenimento cristiano dentro la temporalità, era quello un po' che dicevamo. Cioè la categoria della storia interviene nel momento in cui io capisco che è attraverso il tempo che mi si incontra con il Cristo. Non è soltanto una serie di verità fisse che mi vengono indipendenti dal tempo. Questo no, perché se io le porto una catechesi fatta da Atanasio e Alessandria, a lei non mi dice nulla, mentre invece dava da mangiare, diciamo, e dava di nutrimento il suo greggio a Alessandria nel IV secolo, insomma. Credo che ci sia anche da considerare questo. Ora, certo, presentando in questo caso, insomma, il discorso della letteratura siriaca, è difficile chiedergli qualche cosa, non so, su problemi esistenziali, cioè, sono problemi che forse direttamente non hanno affrontato, perché sono i nostri problemi. Però il metodo, per esempio, della poesia, da non buttare, non soltanto quello, perché del logos non abbiamo sempre necessità, il problema oggi è che si pensa poco, bisogna sempre ricordare di pensare, mai scordarsi. Però ci può far capire come, quando si arriva in certe aree della teologia, forse Dante mi fa toccare più il mistero rispetto a un articolo che possa essere scritto io sulla retorica di San Basilio, insomma. Però forse non avrei capito molto la domanda.
Comunque questo era un po', forse non ho risposto alla domanda.
No, ecco. Ci serve alla messa del confessore. Se poteva andare avanti, io ad esempio.
Ok, d'accordo. Comunque insomma, l'altra cosa è Siriaco e Nuovo Testamento. Certo, anche questo io mi sono fissato soprattutto sull'Antico Testamento perché c'era questo legame con la Peshitta e la testimonianza antica. È interessante perché è sempre una testa semita e dunque più vicina all'ambiente biblico che pensa ed esprime il messaggio cristiano. Quindi noi abbiamo, per esempio, in certe parti, nelle tradizioni prima del V secolo, noi abbiamo delle tradizioni anche molto libere, in cui la resa non è letterale, ma ha senso. Poi dopo, quando invece la scrittura, soprattutto il Nuovo Testamento, soprattutto alcuni passi, e soprattutto in assoluto Giovanni 1,14, e il verbo sui cecani abitori di San Noi, che è il luogo del contendere, allora cominciamo a notare che le traduzioni in siriaco diventano sempre più calco del greco, diventano sempre più precise e raffinate. Quindi possiamo avere delle testimonianze molto utili di come era interpretato prima nelle traduzioni precedenti, e dopo e che cosa è cambiato. In questo senso è molto utile. Più che altro ci dà l'ambiente semitico, quindi come il cristiano, come il messaggio di Cristo, l'avvenimento cristiano è stato percepito da una testa semita. In questo è preziosissimo, molto più dell'ebraico, perché l'ebraico, cioè, non abbiamo un vero, un Nuovo Testamento in ebraico, mentre lo abbiamo in siriaco, che è invece preziosissimo per farci capire certi sapori. Parlavamo delle retroversioni aramaiche prima, e dunque Armenia l'abbiamo detto, la specificità cattolica, ecco, tutto quello che ho detto giustamente lei dice, ma che c'è di differente? Questo è quello che la mattina io mi chiedo sempre quando vado alla messa. E magari vado qui, io ho una comunità dove siamo essenzialmente di 14 nazionalità, 3 calendari, 15 chiese di differenza, però essenzialmente la mattina ci sono due delle liturgie, quella è latina, in Europa, e quella di Zantina, dove ci sono slovacchi, russi, greci, ognuno dice con il pezzo di conferire la sua lingua, è una cosa molto bella. Quelli però sono cattolici, quindi non c'è nessun problema. Quando vengono da noi, le semastole sono le patriarche, uno dietro l'altro, tutti i tre ortodossi, ti piange il cuore. Perché? Perché quando assisti o studi insieme con altri studenti ortodossi, noi abbiamo circa 30 studenti ortodossi, russi, greci, bulgari, eccetera, ti piange il cuore, perché si sviluppa un'amicizia, si sviluppa, ma non possiamo condividere lo stesso calcio. E perché? Non c'è nulla di diverso. Loro seguono completamente le nostre, se non il modo in cui lo dicono. L'unica cosa è che non c'è la piena comunione nel riconoscere il ministero di Dio. Che tra l'altro lo stesso Papa, cioè il ministero, cosa significa? Pietro che presiede la carità. Per loro sarebbero disponibili a dare, a riconoscere, adesso non lo so, però in generale si vorrebbe riconoscere anche al Papa in primato di onore, ma com'è adesso il Patriarca di Costantinopoli? Tutti sono formalmente in comunione con lui, ma lui non ha nessun tipo di potere, cioè c'ha il suo sinodo, discutono sinodalmente, ma non ha nessun potere di tipo, perché c'è una commissione di capolucia, non è l'esperienza della Chiesa romana. Allora, è questo il vero punto. Da un punto di vista teologico, da un punto di vista liturgico, a parte la differenza, ma da un punto di vista di tesi, non c'è niente. Per questo io mi confesso, quando feci l'esame di storia del grande documento, era il di parte, quello con le comunità cristiane nate dalla Riforma, e poi quelle ripensate e quelle orientate. Prima parte studiate, portate, che lo doveva sapere tanto, poi sono state cose pensate. La seconda, io ricordo sempre, il professore, quando cominciò, leggeva, il professore di 80 anni vecchi, ancora che leggevano, ci descrisse tutti i passi dell'avvicinamento tra Paolo VI e Agnola,
se ricordate il primo tragico. C'era anche Prospero, qualcuno conosce quale Prospero per lui, credo ci fosse anche lui, ma credo che abbia fatto se c'era anche lui. Si piangeva. Io ho pianto durante un mai successo, se non perché per Dio, ma dopo il professore che lo piange. Ma pianto di commozione, perché? Perché sentivi che, Madonna Santa, abbiamo una Madonna assieme, anzi preparando l'ora della Madonna neanche noi si parla quasi. Si cambiano se si testi, cioè c'è un possibile che non si possa. Non si può. Ancora no, forse male, forse è una cosa scabrosa, chi lo sa, ma lo senti proprio rilascerato, perché? Perché non c'è differenza, non ci sono.
Questo, della, e concludo con questo, questa storia che infatti c'è tutto un ramo cattolico anche, questa è una cosa che storicamente è giudicata in maniera, scusi, ma è giudicata in maniera diversa. Cioè, ci sono, quello era un modo di pensare prima l'unità. L'unità era tutti sotto il Papa, l'unità tutti latini, il 500 era latini. Quindi c'è stato un sinodo che comandò di bruciare tutti i manoscritti, se riesce. Abbiamo fatto anche questo, abbiamo perso un sacco di manoscritti, perché? Perché essere uniti a Roma voleva dire essere latini. E chi è che ha fatto questo? I gesuiti. In India, non si può dire, anche se i più grandi numeri di gente adesso in India, sono stati felici, in India ci sono più gesuiti cristiani. Però era l'idea dell'unità con latinizzazione. Poi è passata l'idea che l'unità era unita a Roma. E allora c'è il famoso fenomeno dell'uniatismo, gli uniati. Uniati è un termine offensivo, non è bene non usarlo. Si parla dei tesi greco-cattolici, dei ortodossi, dell'unità finalmente delle chiese, del rito bizantino, unita a Roma, si chiamano gli uniati. Questo fu una cosa del 500, c'era anche il rito di dietro, lasciamo fare. Oggi c'è un caso che io non so se posso dire, credo sì, perché mi è stato detto. Pare sia stato annunciato ufficialmente, quindi posso per utilizzare niente di segreto, ma infatti qualcosa sta dando. C'è un famoso vescovo, Lorenzo, famoso vescovo della Chiesa Caldea, e lui che mi pare cinque parrocchie che erano sotto la sua giurisdizione, sono entrati in comunione con Roma. Quindi ha lasciato la Chiesa passiva ed è entrato in comune con Roma attraverso la Chiesa Caldea. Attenzione, qui c'è una grande novità, perché? Perché non ha fatto questa unione, cioè non è stato chiesto niente, grazie a Dio, e la sensibilità ecumenica sta fatto molti passi avanti, non è stato chiesto niente di dover cambiare, fare niente, semplicemente è entrato in comunione con Roma, continua, cioè il fedele singolo si accorgerà del cambiamento soltanto se sta attento, e sta attento che nel momento del ricordo degli ittici continuo, a un certo punto si parlerà del Papa Nicolo, prima non si nominava. Se tu vai in una chiesa e non sai di dove sei, non sai se è greco o cattolico, dovresti stare ad ascoltare il momento degli ittici e sentire se il sacerdote ricorda il Papa di Roma. Se lo ricorda, e sono cattolici per farlo a Roma. Se no, la può fare uguale, per noi vanno, però se loro sono senatori non me la vanno, vedo che si può. Allora, per capire, il problema della cattolicità non è un problema di confronti, eccetera, è un problema anche di amici storiche, e che probabilmente risolveremo, io che temo, soltanto statologico. A meno che non ci ridurremo come nell'anticristo solito, ad essere quattro gatti, giustamente faremo l'unica prova, a quel punto vuol dire che sta arrivando Gesù Cristo e tutto è finito. Grazie.
Thank you.
per forse detti che sono uno che secondo me è un punto che ci unisce abbastanza, unisce tutta la storia umana, è quello della conoscenza. Questa sera abbiamo visto come il fatto del desiderio della conoscenza, della vita stessa, e quindi del mistero per creare, sia quello che ha mosso metodi diversi, che abbiamo trovato un accenno delle modalità di cui abbiamo sentito parlare questa sera, è una cosa molto interessante, che sono sempre unite ad altre, non sono mai assolutizzate, proprio perché il reale è più grande dell'uomo stesso, eppure l'uomo ha esplorato questa possibilità di entrare nel mistero della conoscenza, adesso molti accorci, quello della poesia, quello del segno, quello della storicità, e non solo dell'immagine, o quello del logo, sempre sì, in altre zone coete, è molto interessante. L'altro tema che mi ha colpito è quello della cattolicità che ce n'era studente prima, e cioè che la cattolicità è innanzitutto quell'avvenimento che permette di rendere unite tutte le cose e accende il desiderio della loro conoscenza. È affidata agli uomini. Infatti che ci sia come un punto da riconoscere è il fatto che questa dinamica ci possiamo appropriare noi, a sede, a luogo, in un punto. Il fatto che sia dentro l'umano, cioè il dramma della divisione dei fratelli cristiani, è un fatto molto importante perché coincide con la percezione del mistero della Chiesa, non di una organizzazione di eventi o di un sistema filosofico o di regole morali. Questi sono tratti che tra l'altro sono vivi a quel tempo, i tempi che abbiamo visto scorrere, che poi ci avviciniamo all'incontro su San Paolo, che sarà il giorno 27, che cambiata la sede, l'importante sarà nella sala più grande di via Sant'Antonio 5, dove incontreremo Marta Sordi e José Miguel García sul tema di San Paolo a Porto del Cielo. Ci sono altre proposte di musica classica vicine, importanti, e a proposito di poesia, sabato ci sarà una lunga lettura poetica nel cortile del Stellini in corso di 61, così parte del webinar. Grazie, buonanotte e grazie.
Thank you.